Buonasera a tutti, buon pomeriggio, buon sole di Milano. Allora, oggi siamo il 20 di Iyar e abbiamo come ogni settimana le parashot e grazie a Rivka Rossella l'Haftarah con la quale concluderemo. E allora, iniziamo sempre con la sintesi delle parashot perché di anno in anno ci rinfreschiamo la memoria. Allora, questa settimana, per chi non lo sapesse ancora, abbiamo le parashot Behar e Bechukotai unite. Allora, la parashot di Behar inizia con la Shnat Shmita, l'anno sabbatico, poi passa al Giubileo, quello che viene chiamato Yovel. Abbiamo le normative di vendita, sempre appunto tenendo conto del Yovel, dunque il riscatto del terreno. Un attimo che c'è un po' di insettini intorno. E abbiamo tutte le mitzvot che concernono l'aiuto per il prossimo, i diritti dei servi, dei schiavi, abbiamo la proibizione assoluta dall'idolatria, ovviamente in grandi linee. Poi passiamo alla parasha di Bechukotai, dove abbiamo le leggi, le hukim, dunque la parasha inizia con la ricompensa appunto per chi attua, studia la Torah, attua le mitzvot. E poi purtroppo però si passa anche alla seconda parte, che è un po' meno piacevole, che è quella delle punizioni in caso di inosservanza. E poi si arriva a quello che viene definita la Teshuvah, però in caso di Teshuvah, Bezrat Hashem, allora Hashem poi ovviamente perdona, e c'è la valutazione di una donazione al Beit HaMikdash, di animali, sempre delle donazioni di animali immobili, di un campo e tutto quello che concerne le decime che appartengono ovviamente a Kadosh Baruch Hu, e si conclude con le decime appunto degli animali. Questo, come dicevo, in grandi linee, come ogni settimana, per avviarci poi alle Sechot. Allora, abbiamo studiato insieme due o tre Sechot, adesso partiamo. Allora, un attimo. Aiuto, c'ho il sole. Come vedete, il sole davanti, Baruch Hashem, e che Hashem, Shemesh Umarpeh, come viene definito, no? Il sole che porta refuah, Bezrat Hashem, a tutta Israele. Allora, iniziamo con una Sicha del Rebbe bellissima che sviluppa il concetto allora, come abbiamo ricordato, l'essenza della parasha di Bechukotai dunque parla delle due concetti che vengono definiti Sachar e Onesh, dunque la ricompensa e la punizione in grandi linee. Dunque, in caso di osservare, un attimo che metto, un attimo ragazze, se vedo, sì, ok. No, perché se no non ci sentiamo. Ok, allora riprendiamo. Dicevo che dunque c'è in caso di studio di Torah, di applicazione delle mitzvot, allora una sfilza di brachot straordinarie, di cui tutto quello che soprattutto noi donne de desideriamo, ma che poco cibo sazia già molto. E ovviamente poi su tutte le brachot, il shalom, la pace, perché appunto come Rashi spiegava che se uno ha abbondanza in tutto e per tutto, però non c'è la pace, dove risiede nel mondo, e allora diciamo tutto non vale. Allora, infatti, Hashem conclude dopo tutta l'assenza di Brachot, con la Bracha della pace e del Shalom, e parla proprio di ricompense proprio materiali, come le piogge a suo tempo, come diceva Rashi, di notte, di Shabbat, quando non disturba, e Brachot di Parnassah, Brachot di vittorie e gloriose in tutte le battaglie, e l'allontanamento di tutte le bestie, diciamo, feroci e pericolose da noi, e si conclude appunto, come dicevo prima, con il shalom, con la pace, con la shalva, con la serenità, con la tranquillità. E Rebbe pone qui una domanda e dice: noi sappiamo che l'essenziale della completezza è il bene spirituale, e che bene spirituale poi è il bene ultimo, no? E anche infinito, se si può dire, e non quello materiale. Non solo che i nostri maestri nel trattato di Avot, capitolo 1, Mishnah Gimel, cosa dice? Al tiu kavadim al meshamshim et harav al menat le kabel pras, e la hevo kavadim al meshamshim et harav shelo al menat le kabel pras, vi mora shamayim alechem. Dunque cosa ci insegnano? Che non dobbiamo non solo pretendere, ma neanche aspettarci una ricompensa materiale da tutto quello che è il bene, tutto quello che è la Torah e le mitzvot. E perché dunque in questa parasha viene sì sottolineato l'importanza della ricompensa sotto forma di bene materiale. E tornando a un altro concetto, cioè rimanendo in tema, ci si pone anche la domanda a proposito, o diciamo la domanda si rafforza piuttosto. Quando leggiamo le descrizioni della Torah a proposito di questa abbondanza fisica, materiale, che avverrà molto presto nell'era di Mashiach. Infatti andiamo dai nostri Chachamim Zichronam Livracha, andiamo nel trattato di Shabbat 30b, dove dice appunto, riprendiamo quello che abbiamo detto prima della registrazione, che Atidini lanot shemotziin perot bechol yom. Dunque in futuro, nelle imot HaMashiach, gli alberi, dunque, gli alberi avranno dei frutti, saranno fruttiferi in modo che hanno giornaliere. Cioè, nel giorno in cui si pianterà l'albero, un giorno stesso l'albero darà frutta. Non solo, anche frutti alberi non fruttiferi, frutti, e addirittura i rami e il tronco avranno lo stesso gusto del frutto dell'albero. E allora, adesso andiamo al Rambam e capiremo un po' di questo concetto. Allora, il Rambam, nella fine delle foto di Elohim, cosa dice? Che quando arriverà Mashiach, lui è colonna e la in poche parole, passeremo la vita a studiare Torah e dunque essere concentrati talmente sullo studiare Torah. E tutti quelli che vengono definiti adesso in Ma'adanim, cioè saranno considerate come sabbia. E ora, ovviamente, uno può capire perché quando uno arriva a un livello spirituale tale di trascorrere tutto il suo tempo nello studio della Torah, e dunque tutto quello che è la realtà non avrà niente a che fare con la persona. E saremo appunto liberi, umanamente, fisicamente, per poterci occupare della Torah la mattina sera. E questo però sottolinea ancora e rafforza la domanda che mi hanno posto all'inizio. Perché allora parlarci di ricompensa materiale con gli esempi che abbiamo dato prima? Allora, la risposta è la seguente. In realtà l'abbondanza materiale è quella che esprime la superiorità della Torah e delle mitzvot. Infatti, e andate per chi ha Humash di Moshe Levi, potete andare a pagina 848, Humash Dvarim, capitolo 30, Pasuk 20, e nel trattato di Berachot 61b, che dice, allora, basandosi sempre sul Pasuk, che dice che la Torah è Chayecha ve'Orech Yamecha, è la tua vita e il tuo stile di vita, e quello che porterà all'Orech, cioè all'allungarti la vita. E come viene spiegato, che la Torah è l'essenza del Tamzit HaChaim, dunque l'essenza della vita, un minuto, un attimo ragazze, della vita dell'ebreo e dunque della vita del mondo intero. E dice così il Rebbe, ci spiega che in realtà questa abbondanza di Torah porterà in automatico questa abbondanza in tutti i campi, dunque in tutti gli altri campi, anche appunto quelli materiali e più, diciamo, bassi, infimi. Allora, dice, oggi come oggi, finché Mashiach non è qua, allora la persona per, diciamo, avere e arrivare a tutto quello di cui necessita, richiede un grande sforzo. E grande sforzo, tempo, finché si possono vedere appunto i frutti dei propri sforzi. Questo perché adesso il mondo materiale non è, diciamo, non è un recipiente, un cli, diciamo così, per questa abbondanza spirituale della Torah e delle Mitzvot. Quando invece arriverà, Bezrat Hashem, molto presto la Geulah, e il mondo si purificherà, dunque sarà sì un recipiente per l'abbondanza spirituale, allora subito, in automatico, questa abbondanza della Torah e delle Mitzvot porterà e si rifletterà e si esprimerà in abbondanza materiale. E questo dato di fatto, che la ricompensa della Torah di Mitzvot si esprime proprio, diciamo, materialmente, questo testimonia che la Torah è veramente l'essenza della vita. E dunque, come la persona, per esempio, quando c'è qualcosa che risveglia la propria anima, come l'annuncio di una gioia, di un qualcosa che porta una gioia immensa, allora la gioia che cos'è? La gioia è un sentimento dunque è qualcosa di astratto, di non tangibile, palpabile, di non materiale, ma quando è a livelli tali, di appunto di gioia immensa, si esprime anche fisicamente, e la persona si mette a, come si dice, urlare di gioia, a ballare di gioia. Dunque tutto il suo corpo, fino ai piedi, che è la parte più bassa del corpo, esprime questa gioia infinita, grandissima, che risente in questo momento. E così anche la Torah, che come abbiamo detto, la Torah è la vita, dunque l'essenza della gioia, la vita che vuol dire la vera vita, che è la gioia, perché il contrario della gioia non è vita, appunto. Allora, questa Torah, che è vita, che è gioia, porta a questa abbondanza anche materialmente. Dunque, quando seguiamo la Torah e le Mitzvot, questo porta in automatico la Brachah, però, diciamo, la completezza di questa forza della Torah sarà molto presto nella Zman HaGeulah, e dove appunto lo vedremo con i nostri occhi, che anche materialmente il mondo sarà purificato, ci sarà un'abbondanza infinita quanto la Torah. E sempre rimanendo nel tema dell'albero, che l'albero, cioè l'albero avrà lo stesso gusto del frutto, e allora dice qua, è una promessa che un qualcosa nel mondo dei Mota Mashiach cambierà, ma cambierà nella sua essenza, perché non è, diciamo, nella natura che un albero, come abbiamo detto prima, nel giorno che lo semini già cresce e dà frutti, e che l'albero stesso ha lo stesso gusto, eccetera. Dunque, tutte cose che esprimono questa era, nuova era della Geulah, ma che è una era che stravolge le leggi della natura. E come tanti altri esempi, questo è l'esempio che abbiamo visto, che riporta la Parashah, ma come la. Ma di esempi ce ne sono ovviamente diversi. E adesso però il Rebbe pone una domanda. Dice, tornando al Rambam, Rambam Covea proprio fissa questa halakha, dice che, no, in modo proprio, come si dice in ebraico, chad mashmai, che vi riporto testualmente la halakha nel trattato di Malachim, dodicesimo capitolo, Alaha 1, che dice: Ali alea l'allev, se beimota Mashiach ibattel davar mi minago shel olam, o se yesham chidush bemaase bereshit, ela olam ki minago noeg. Sicuramente avete, parte di voi, sentito questa espressione del Rambam che dice: Olam ki minago noeg. Si arriverà Mashiach, però il mondo si comporterà, tra virgolette, dunque, per tradurre letteralmente, nella sua usanza, vuol dire nel suo essere, non ci sarà un cambiamento drastico. E non solo, cosa dice Rambam? Allora, a proposito del Rambam, ovviamente andiamo ai 13 principi di fede del Rambam, dove l'ebreo deve, precisiamo, deve, ha l'obbligo di credere in questi tre principi, di cui il principio della risurrezione dei morti. Che allora, se parliamo di sconvolgimento della natura, questa è la massima espressione. E allora, da un lato, lo stesso Rambam ci dice che mondo continuerà a esistere così come lo viviamo adesso, e cioè senza sconvolgimenti particolari, ma che min hagono eg. E d'altro canto invece ci parla, la Torah ci parla di questi frutti come esempio e il Rambam stesso degli Yemot HaMashiach che dobbiamo credere appunto che nei Yemot HaMashiach ci sarà la risurrezione dei morti. Dunque diciamo che sembra a priori una contraddizione. E qui il Rebbe risponde, secondo l'ottica della Chassidut, e dice che bisogna distinguere tra il periodo che viene definito Yemot HaMashiach, che sì legato alla natura, alle leggi della natura, e tra il periodo, questa era, merci chérie, che in un secondo tempo, dunque in realtà noi quando parliamo di Mashiach, noi pensiamo subito a questo suono dello shofar di Eliyahu HaNavi, che fra 3 giorni arriva Mashiach e in 3 giorni i morti risuscitano, il mondo non c'è più malattia, non c'è più morte, non c'è più, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà non è così semplice, in realtà ci sono due fasi. La prima fase è che, come dice appunto qua il Rebbe che riporta, c'è la fase dove Mashiach attua il suo goal, il suo scopo, e cioè di creare delle situazioni che portano il popolo ebraico a studiare Torah, a attuare le mitzvot nella sua completezza, e studiando la Torah e attuando le mitzvot nella loro completezza, e questo porterà che i popoli del mondo non ostacoleranno il popolo ebraico per ostacolarono nella loro impresa, diciamo, e nel loro intento di attuare la Torah come Dio comanda e di costruire il Beit HaMikdash e che tutti i ministeri si riuniranno in Eretz Israel e così via. Dunque, questa prima fase, che vi ho appena elencato parte della prima fase, sì, è una fase che dove ci sarà la pace nel mondo, ma tutto sarà secondo un'apparente, diciamo, natura. E dunque senza miracoli così palesi, diciamo, come appunto ci aspettiamo, o senza addirittura tornare a pre-creazione del mondo, cioè prima del peccato capitale, diciamo, del Chet Etz Hadat, no? Del frutto proibito di Adamo e Havà. E dunque, questa era la prima fase. Poi si passa alla seconda fase. E la seconda fase è il periodo dove sì, tutte le promesse della Torah si realizzeranno e anche le parole dei nostri profeti, cioè alla lettera, dunque ci sarà sì diciamo un rinnovo. Ah, non, mi chiedevo chi fosse Motorola, ma credo che sia Graziella. Ok. Benvenute a tutte nel frattempo che non vi ho salutato prima. Allora, come dicevo, dunque c'è un primo periodo di Mashiach e poi il secondo. Ecco perché da un lato Rambam dice che quando Mashiach arriverà il mondo Olam che minhag onoheg, cioè seguirà il suo minhag consueto, e d'altro canto poi ci dice di credere nella Tchiyat HaMetim, nella risurrezione dei morti, che è tutt'altro che nella norma. Perché in effetti non è una contraddizione, è che in realtà sono due fasi. E dunque, Be'ezrat Hashem, adesso quello che riguarda noi adesso nello specifico, che tutto ciò, fase 1 e fase 2, dipendono da noi, donne in particolare, come noi donne abbiamo portato la prima Geulah, siamo noi donne che porteremo l'ultima Geulah, e noi, e anche gli uomini ovviamente devono farla loro, che non si sentano esonerati, mi raccomando. Però diciamo che noi donne forse siamo un po' più forti, mi raccomando, in Baruch Hashem. e di natura, ecco, ricordiamo. Dunque, tutto dipende dal nostro, cioè dal nostro sforzo di adesso, degli ultimi istanti dell'esilio, dove più noi, Maim Nukvima che abbiamo studiato stamattina nel Tanya, dunque più noi ci impegniamo nel fare sforzi, come dicevamo prima, nel portare più luce, nel studiare la Torah come se siamo studiati senza studiarla e in modo fisso e giornaliero e con coinvolgimento emotivo, intellettivo, eccetera, più queste due fasi verranno molto più presto, con una potenza, diciamo, accentuata. E questo, come dicevo, appunto, dipende da tutte noi. E questo è veramente un punto molto, molto, molto importante. Allora, concludo prima di finire con la Ftarà, con un ultimo punto. Questa settimana mi sono concentrata su Berkukotai. Allora, l'ultimo punto che volevo sviluppare con voi è quello che abbiamo visto stamattina. Stamattina abbiamo letto il Chittà di oggi, che sarebbe la quinta, pardon, chiamata quando le parashot sono unite, dove c'è la sfilza di, a quanto pare, contrario di Berachot, cioè a leggerlo uno gli si rizzano i capelli, no? Gli viene la pelle d'oca, no? E infatti non mi sono concentrata stamattina, a parte che ci volevano 2 ore per fare tutti i rashi come Dio comanda, ma anche perché veramente, cioè, a leggerle così sono veramente il contrario di Berachot. E non solo, dunque. E poi, come ricordavo stamattina, purtroppo gran parte di queste contrarie di Brachot si sono avverate nel corso dei millenni. Adesso però vediamolo dall'ottica della Hasidut, che è tutta un'altra ottica molto più profonda, dunque che si distacca dal Pshat in modo molto potente e molto positivo, diciamo, in questo caso. Allora, cosa vediamo? Che in realtà, secondo la Chassidut, queste maledizioni non sono altro che benedizioni. Non solo benedizioni, ma benedizioni particolari e particolarmente potenti. E appunto, essendo così forti, allora si esprimono in modo opposto alla loro essenza, cioè sotto forma di maledizioni. E andiamo alla Gemara. Dunque, al trattato di Moed Katan 9.1, che riporta un aneddoto con Rabbi Shimon Bar Yochai, che abbiamo appena festeggiato appunto 2 giorni fa, e che mandò suo figlio da Rabbi Yonatan ben Amsi, Rabbi Yehuda ben Gerim, di modo che lo benedisca. Dunque, voleva che elargissero una berachà. Quando però il figlio torna, si lamentò con i Chachamim, no, si lamentò col padre che questi Chachamim l'avevano maledetto invece di benedirlo. E il padre gli ha spiegato che in realtà non sono maledizioni, ma sono enormi brachot. Dice: cosa ti hanno detto? Che seminerai e non raccoglierai? La cavanà è che seminerai, nel senso il seme che porta la vita, avrai figli, ma non moriranno, e via dicendo. Allora, a priori, dicerebbe, se veramente i Chachamim volevano benedirlo, perché non hanno dato benedizioni in modo diretto, esplicito, ma le hanno, diciamo, nascoste con questo nusach che sembra appunto il contrario della Berakha. Allora qui andiamo alla Torah Hasidut, come lo troviamo nell'Ikkutei Torah, che quando appunto si parla di Berakhot particolarmente straordinarie, allora non possono rivestirsi sempre, o più delle volte, in una Berakha rivelata, ma devono, diciamo, essere occultate, nascoste e sembrare addirittura al contrario. Adesso però si pone un'altra domanda: se queste brachot devono venire sotto forma del contrario, dunque non possono rivelarsi in quanto tali, allora come mai Rabbi Shimon Bar Yochai le ha svelate? E allora adesso capiamo, arriviamo a capire un concetto fondamentale, universale, basilare dell'essenza del male nel mondo. Infatti, nel 26° capitolo del Tanya è spiegato che tutte le sofferenze e tutto quello che uno patisce nella sua vita non sono altro che un bene molto elevato e che noi, limitati, finiti, non abbiamo nelle nostre forze, cioè nelle nostre forze umane, appunto, non hanno questa capacità di percepirlo, di assorbirlo in quanto tale. Ed è questo il motivo per il quale si svela sotto forma di sofferenza, come per esempio una luce molto forte acceca, no? E impedisce di vedere. Beh, dice, ma è una luce, sì, ma se è troppo forte e dà direttamente sugli occhi, come prima veramente avevo difficoltà, infatti ho dovuto togliere il video. E allora, dunque, da un canto si parla di luce, da un canto una luce troppo forte però oscura, annebbia la vista. E tutto questo però si riferisce adesso pre-Mashiach, dove appunto il mondo non è pronto a ricevere sempre questa abbondanza elevata spirituale. Ma molto presto, quello che viene definito l'Atid Lavo, Mota Mashiach, il bene sarà rivelato e anche capiremo quello che per noi oggi è quasi impossibile capire, percepire, tutte le sofferenze patite nel corso dei millenni, dei secoli, nel micro, nel macro di Am Israel. E qui la parola chiave, diciamo, magica, diciamo così, che tramite il fatto, più che la parola, la reazione magica, che quando una persona, oggi come oggi, patisce delle sofferenze, ma riceve e accetta queste sofferenze, che possono essere sotto forma di Shalom Bayit, mancanza di Shalom Bayit, mancanza di Parnassah e tutta la lista che può essere, mai sia, o di Briut, Chas v'Shalom, però le accetta con amore, con gioia, Besimcha, io ho qui Simcha vicino a me, allora meriterà che l'Atid Lavo vedrà il bene e capirà il bene. E permettetemi di dirvi una parentesi, che penso che ognuna di noi nel suo piccolo, poi chi più e chi meno, e tutte noi, ognuna nella sua vita ha avuto le sue sofferenze, le sue prove, no? Ognuno di noi ha patito quello che ha patito. E credo che adesso che appunto ci stiamo avvicinando così a passi da gigante alla venuta di Mashiach come non mai, appunto, adesso anche noi nel nostro piccolo, già un po', ognuna nel suo, riesce a capire o a vedere il bene, vedendo i risultati di quello che la persona ha sofferto. Anche perché purtroppo noi umani, appunto, tanto limitati e piccoli, per capire a volte abbiamo bisogno di essere, no? Hashem ci scuote. E quando ci scuote, lì ci risvegliamo, lì capiamo e lì ci eleviamo, miglioriamo il nostro essere nel suo profondo. E dunque, vedendo il risultato, capiamo, diciamo, per quanto ancora umanamente possiamo capire, il bene, diciamo, che è nascosto in queste sofferenze, in queste prove. E concludiamo con Rabbi Shimon Bar Yochai, che essendo una di queste neshamot appunto estremamente elevate, e dove il loro scopo era di risvegliare l'essenza, il primiuta Torah, infatti come tutte sapete Rabbi Shimon Bar Yochai era l'autore, è l'autore del Zohar, della Kabbalah, e in queste neshamot, e dunque c'è questa illuminazione già adesso, molto prima di Mashiach, di questa luce che risplenderà, sì, di fatto, nei Mota Mashiach. Infatti Rabbi Shimon Bar Yochai, la famosa storia anche con i suoi alunni, che uno degli alunni è diventato molto ricco, gli altri un che di gelosia ce l'avevano, ha detto, problema, portali in questa valle, li porta in questa valle e dice, valle, riempiti di monete d'oro, e la valle si riempie di monete d'oro. E quando poi volevano però servirsi, dicevano, piccolo dettaglio, state prendendo della ricompensa dell'Olamabà. Allora hanno ben capito, ok. Però vuol dire che cosa? Che Rav Shimon Bar Yochai dice alla valle, riempiti di monete d'oro, questa si riempie. Perché essendo lui, vivendo lui nel suo essere, già Mashiach, dunque dal momento che un tzaddik che fa la volontà assoluta di HaKadosh Baruch Hu, 24 su 24, tutto tutto quello che desidera e vuole, che è sempre ovviamente nel positivo e per Hashem, si realizza. E dunque lui già viveva la Geulah. E ecco perché anche qui diamo la risposta a quello che abbiamo detto prima, ecco perché lui ha svelato al figlio che quello che a lui sembravano non brachot da questi due, diciamo, Chachamim che gli avevano dato queste brachot, in realtà lo erano. E questo perché la Torah Chassidut, dunque la Kabbalah, la Chassidut, è quella che svela le brachot, cioè la brachà che si trova nella Klalah, la brachà che si trova la benedizione nella maledizione. Perché la Chassidut, la Kabbalah, è questa illuminazione, cioè che risvela l'essenza della Torah, la più profonda, quella che poi verrà appunto rivelata in modo assoluto con l'avvento di Mashiach. Però diciamo adesso abbiamo solo appunto un che di questa luce, però la luce nella sua completezza la vivremo in pieno molto presto con Biat Mashiach Tzidkenu. E concludiamo come ogni giovedì con l'Haftarah. Allora, essendo le due parashot unite, allora, allora a parte gli italiani che leggono un'altra Haftarah, però noi, cioè noi nel senso la maggioranza, dunque gli italiani leggeranno la Haftarah di Yecheskel al capitolo 34. Invece, Ashkenazim, Sfaradim, insomma, tutti gli altri, la Haftarah che si trova nel Navi Irmia al capitolo 16, dove si vieta di frodare nelle vendite di terreni, appunto agli effetti degli Yovel del Giubileo. Nella Parashah, pardon, e nell'Haftarah si biasima chi usa mezzi iniqui per procurarsi ricchezze. Allora, un minuto ragazzi, perché essendo fuori ci passano davanti. Un minuto, un gruppetto di donne, adesso ecco, si stanno spostando. Allora, dunque, partiamo con Hashem, tu sei la mia forza, la mia fortezza, il mio vanto nel giorno dell'avversità. Le nazioni verranno a te dai confini della terra e diranno: i nostri padri ci hanno trasmesso in eredità soltanto menzogne, idoli inutili, cose in cui non vi è alcun vantaggio pratico. È possibile che un uomo si faccia da solo delle divinità e lui stesso non è una divinità? Perciò, ecco, per questa volta, dice Hashem, mi renderò loro manifesto, farò loro conoscere il mio potere, la mia potenza, e si renderanno conto che il mio nome è Hashem, l'Eterno. Dunque, ovviamente siamo a proposito di Yemot HaMashiach. Stiamo parlando appunto che alla fine dei tempi tutti i popoli del mondo torneranno Sofa umot lashuv elecha ve lo'avdecha shechem echad, come dice Rashi. Dunque tutti serviranno un solo Dio che è Hashem e riconosceranno in Hashem solo Dio. Poi continua col Perek 17, dice: il peccato di Yehuda è scritto con una penna di ferro, con la punta di un diamante, per non dimenticarlo. È inciso sulla tavola del loro cuore, sulle sporgenze dei vostri altari. E come ricordano i propri figli, così rammentano i loro altari, le loro piante votive, accanto a questi alberi verdi e sugli alti rilievi. O Gerusalemme, Gerusalemme montuosa, che si è situata in un campo aperto, abbandonerò al saccheggio i tuoi beni e i tuoi tesori, perché le tue alture elevate erano tutti i tuoi confini e sono consacrate al peccato. Sarai costretta ad abbandonare la tua terra, mi vendicherò di te a causa del peccato commesso contro l'eredità che io Hashem ti avevo assegnato, ti asservirò i tuoi nemici in una terra a te ignota, in quanto avete acceso in me, dice Hashem, il fuoco della mia ira che arderà per sempre. E così Hashem, l'Eterno, disse: maledetto l'uomo che lavora anche il settimo anno, perché confida solo nell'uomo, che crede che un essere di carne gli possa essere di aiuto e il cui cuore si allontana da Hashem, poiché sarà come un albero solitario in pianura che non vedrà mai il sopraggiungere del bene, ma piuttosto abiterà luoghi riarsi nel deserto in una terra di salsedine che è inabitabile. E dal maledetto uomo che non confida in Hashem a benedetto l'uomo che si confida in Hashem, Hashem l'Eterno, e diverrà allora motivo della sua tranquillità e sarà come un albero piantato nei pressi d'acqua che protende le radici fino al fiume, non si accorgerà di quando sopraggiunge il caldo. Le sue foglie saranno sempre verdi, nell'anno della carestia non avrà da preoccuparsi e non cesserà di dare frutti. Dunque, vediamo che come nel negativo, quello che non si fida dell'uomo invece di fidarsi di Hashem, allora si parla di aridità, di seccità, e invece chi si fida di Hashem completamente invece è l'abbondanza e la tranquillità, dunque l'acqua. E dunque il cuore è incline a ogni tipo di inganno ed è malato e pensa: chi può conoscere i miei pensieri? Ma io, Hashem, sono in grado di investigare il cuore e scrutare nell'animo per ricompensare ciascuno in base al suo comportamento, in base al frutto delle sue azioni. E questo l'abbiamo visto più volte anche in questa parasha, dove le persone che commettono dei peccati che sono legati al pensiero o all'intenzione, uno dice: ah no, non avevo nessuna intenzione negativa. Allora può essere vero come no. E allora Hashem precisa e dice: no, che sappiate che io sono Hashem e sì, posso leggere e leggo nel pensiero e nelle intenzioni delle persone, dunque se sono positive o meno. Dunque, se uno dice: ah, tanto chi può conoscere i miei pensieri, infatti umanamente no, nessun umano, ma Hashem sì. Io, Hashem, sono in grado di investigare il cuore, scrutare nell'animo, come abbiamo detto, per ricompensare ciascuno in base al suo comportamento e alle sue azioni. E poi dà diversi esempi e dice: o Hashem, trono di il tuo trono di gloria è eccelso fin dal principio dei tempi nei cieli, corrisponde alla terrena sede del nostro santuario. È da qui che il Beit HaMikdash si trova esattamente, diciamo, dove si trova il Beit HaMikdash terreno, così nei cieli. Dunque, che l'abbiamo visto anche altre volte. Lì siede Hashem, la sorgente della speranza del popolo di Israele, pertanto possano tutti quelli che ti abbandonano e confidano nell'uomo vergognarsi. E Hashem dice: coloro che si allontanano da me, dai miei mitzvot, saranno iscritti nel libro di coloro che scenderanno nella terra per esservi sepolti, in quanto hanno abbandonato la fonte di acqua viva. Dice Hashem: e guariscimi, Hashem, e solo allora sarò risanato, salvami dai nemici, e solo allora sarò salvo. Così che tu, Hashem, sia la ragione e il vanto della mia lode. Dunque, ho dei nemici, ho una malattia, e chi mi può risanare e chi mi può salvare sei solo tu, Hashem, e io solo in te confido. Allora, leggiamo insieme di questa Haftarah, Uzi Umauzi, dunque parole o psukim molto conosciuti, dunque tu sei Hashem, la mia forza, la mia fortezza. Poi abbiamo la famosa frase Pasuk Arur HaGever Asher Yiftach Ba'Adam Vesam Basar Zro'o Umin Hashem Yasur Libo Vehaya Kear Arba Arava Velo Yir'e Ki Avotov. E poi incontra Baruch HaGever Asher Yiftach Ba'Shem Vehaya Hashem Yiftachot, c'è anche una un bella canzone ritmata su questo Pasuk. Baruch HaGever Asher Yiftach Ba'Shem Vehaya Hashem Yiftachot. Brava. Ecco, meno Simcha canta meglio di me. Vehaya ket shatul al main vali uvali eshalach shorasha velo yir'e ki avochom vehaya aleu ra'anan uvishnat batzoret lo id'ag velo yamish me'asot perik. Poi abbiamo le parole del Pasuk 9, Bohen kelayot. Abbiamo nel Pasuk 11 il famoso Naval che abbiamo visto, lo vediamo nel Teilim, lo vediamo prima ancora nel Navi, questo Naval che è allora, Naval viene dal termine Nevelà, che sarebbe letteralmente carogna, cioè un animale, ok? E che è quella persona che non confida in Hashem, che rinnega Hashem, ok? Poi andiamo nel positivo, Mikveh Israel Hashem, che Hashem è la fonte di acqua viva, Mekor Maim Chaim, dunque la fonte dell'acqua della vita anche qua, e Rephaeni Hashem ve'erafe, Hoshieni ve'ivashea, Kitei latiata. Dunque, guariscimi Hashem e sarò risanato e salvami dai nemici e allora sarò salvo.
Amen.
E su queste bellissime brachot e augurio e auspicio, noi ci auguriamo un bellissimo Shabbat pieno di brachah, di hatzlachah, di briut, shamati minis okur fo akrova lavo, refuah lechol acholim, lechol hapsuim, geula pratit, geula klalit, a tutte noi, a tutta Israele, amen, amen, che ne razzon.